Dedichiamo ancora questa seconda lezione al Vangelo di Giovanni, con qualche accenno alle lettere, per poi passare all'Apocalisse. Nel terzo incontro sarà dedicato tutto quanto all'Apocalisse, quindi ci fermiamo ancora un po' sul quarto Vangelo. Eravamo arrivati al punto in cui, vedendo proprio l'estrema sinteticità del Vangelo di Giovanni, volevo arrivare a parlarvi delle due virtù e dei due peccati. Questa è un'affermazione di Padre della Potterie, questo grandissimo studioso del Vangelo di Giovanni. Lui diceva in maniera molto profonda, molto corretta, che Giovanni conosce solamente due virtù e solamente due peccati. È esagerato quello che dico, ma che diceva lui, ma è profondamente vero. Per il Vangelo di Giovanni le due virtù sono molto semplici. Prima virtù, credere in Gesù, avere fede. È realmente uomo di Dio chi crede che il Padre ha mandato il Figlio. La seconda grande virtù che presenta il Vangelo di Giovanni è l'amore del fratello. È credente, è nella luce, è nel mondo di Dio, ha lo Spirito Santo, chiunque ama i fratelli. Invece i due peccati sono esattamente il contrario di queste cose, i due peccati che danno la morte, che fanno capire che noi siamo nella morte se siamo dentro questo peccato, sono semplicissimi altrettanto: non credere che il Padre ha mandato il Figlio, non credere in Gesù. Chi non crede in Gesù è nella morte. Siccome il Padre ha veramente mandato il Figlio, se tu non accogli Gesù sei nella morte. Il secondo grande peccato è l'odio del fratello. Chiunque è nell'odio del fratello dimora nelle tenebre, non sa dove va, la morte è la sua strada. È importante questa sintesi, torniamo a quello che diceva Giovanni, capisce Gesù nel profondo, nel cuore, come un amico, come uno sposo, come un fidanzato che sa capire l'essenza, il cuore, no? Il che non toglie il valore di tutti quanti gli altri precetti, i valori di tutti quanti le altre concretizzazioni di questo comando, no? Ma la capacità di andare al punto sintetico. Essere in comunione con Dio vuol dire credere in Gesù, non credere basta, credere in Gesù vuol dire amare il fratello. Lo trovate numerosissime volte, pensate per esempio nei due sensi opposti a Giovanni 3,16. Giovanni 3,16 è il famoso brano che è all'interno del colloquio con Nicodemo, di cui abbiamo già parlato anche la scorsa volta. Chi crede in Lui, chi crede in Gesù, non è condannato. Credere in Lui, cioè per Giovanni è evidente che non basta la fede in Dio, o meglio, la fede in Dio è automaticamente fede in Cristo. Io non posso dire che credo in Dio se non accolgo Cristo, perché? È ovvio, perché se realmente Dio si è rivelato in Cristo, se il mistero di Dio, il Dio che nessuno aveva mai visto, oramai è presente in Gesù, se io credo in Dio è perché credo in Gesù. Quindi Giovanni in maniera chiarissima dice: credete in Lui, credete in Gesù Cristo. È una fede personalissima. Non è diverso da quando Gesù nei sinottici dice seguimi. È evidente che quando Gesù dice seguimi sta dicendo la stessa cosa, cioè non sono diversi sinottici e Giovanni, ma Giovanni lo dice, se volete, in maniera teologica, cioè come se lo prendesse e ce lo facesse capire, no? Seguimi vuol dire credi in me, credi in Gesù Cristo. Chi ha Gesù Cristo ha Dio. E se continuate il versetto, è straordinario, perché Giovanni dice anche il negativo, come lo dicono anche i sinottici: ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigento Figlio di Dio. Cioè chi non crede in Gesù, chi non crede in Dio e quindi non crede in Gesù, o chi non crede in Gesù e quindi non crede in Dio, non sono io che lo condanno, ma è lui che è già stato condannato perché non ha creduto nell'unigento Figlio di Dio. Cioè rifiutare Gesù vuol dire condannarsi, vuol dire restare fuori dalla comunione con Dio. Se ci pensate, È la stessa cosa che Gesù annuncia nella famosa parabola degli inviati alla vigna, in Marco 13, dove manda una serie di profeti, finché i profeti vengono picchiati, uccisi, eccetera, ancora non è piena la rovina dell'uomo che rifiuta Dio. Ma quando Dio dice, il padrone della vigna, mi è rimasto uno solo, mi è rimasto il mio figlio, avranno pietà di lui, quando manda il suo figlio e quando prendono quello lo uccidono e dicono adesso la vigna è nostra, lì la condanna arriva alla pienezza, perché il peccato di non accettare Cristo come il Signore della vigna è molto più grave che non accettare Isaia, Ezechiele o Mosè. Cioè quello la svolta, quella è la pietra scartata dai costruttori che diviene la testata d'angolo. Quella pietra è insieme la testata d'angolo, ma insieme la pietra d'inciampo. Cioè chi non ci sale sopra ci inciampa. Allora Giovanni lo prende nella sua sintesi e lo mette sotto i nostri occhi. Pensate ancora a Giovanni 15, 12, siamo nei discorsi dell'ultima cena, in 15, 12 si dice, no, scusate, questo viene dopo, è sul precetto dell'amore, Giovanni 12,44, vedremo poi che il Vangelo di Giovanni è costruito in due parti, la prima parte viene chiamata dagli studiosi il Vangelo dei segni, la seconda parte è il Vangelo dell'ora, il piccolo brano che comincia in 12,44 è la conclusione del Vangelo dei segni, dove Gesù ha fatto una serie di segni dicendo sempre io sono la luce, io sono la vita, io sono la resurrezione, eccetera, qui tutto si incentra su di lui. E allora Gesù esclama la salvezza e la condanna. 12,44, Gesù allora gridò a gran voce, c'è un'espressione, un grido, cioè realmente una proclamazione forte, la voce forte di Dio che fa sentire la sua voce, chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Si ripete Giovanni 3. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. Allora guardate di nuovo, cioè, chi crede in me non crede in me, ma deve credere in me, cioè bisogna credere in me per credere in colui che mi ha mandato. Negare la mia presenza vuol dire negare il Padre che è colui che invia. L'altro grande virtù e nel suo opposto peccato, diciamo, è l'amore e l'odio, lo abbiamo sintetizzato, Giovanni qui di nuovo è straordinario, cioè Giovanni ci sintetizza in maniera chiarissima il comando di Gesù. Uno potrebbe dire è stato Giovanni a inventare amatevi come io vi ho amato, no, Giovanni non ha inventato, perché se noi fossimo, prendessimo alla lettera quello che una certa esegesi dice, noi dovremmo dire il comandamento dell'amore non è di Gesù, ma è un'invenzione di San Giovanni. Lo troviamo in Giovanni 15,12, ma lo conoscete a memoria, non c'è bisogno di per sé di... Questo è il comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo è Giovanni che lo dice in maniera così chiara, e nella prima lettera di Giovanni, come sapete, si dice questo comandamento è antico, ma è un comandamento nuovo, perché la luce è venuta nel mondo. Dove sta la novità? Che siccome Gesù ha amato morendo sulla croce, allora gli apostoli possono adesso trovare la forza di amare anche coloro che li odiano. Possono trovare la forza di perdonare, possono trovare la forza di vincere il tradimento. E capite che da questo nasce sia la verginità e il celibato, cioè un amore che vince il bisogno di essere coccolati, di essere circondati da un affetto, ma nasce anche l'indissolubilità del matrimonio nei sinottici. Noi sappiamo che Gesù è l'inventore del celibato per amore ed è l'inventore dell'indissolubilità del matrimonio per amore. Cioè c'è un amore che supera, che è antico come il mondo, perché Gesù dirà, avete inteso che fu detto, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e saranno una carne sola. Questo è il disegno di Dio, no? Ma adesso c'è la grazia per amare anche se mio marito mi mette le corna con un'altra. Io posso chiedere a Cristo la grazia di continuare a pregare per lui, di amarlo e di non scappare da un'altra parte. Adesso io posso scegliere di donarmi per amore nel celibato, nella verginità, di essere un eunuco per il regno dei cieli, non perché l'amore della donna non sia bello, anzi il prete deve amare che ci siano le donne che amino gli uomini, deve avere stima del matrimonio, deve essere felice che i suoi giovani si sposino, che le ragazze, ma sa che la sua relazione d'amore è diversa, è piena di una pienezza diversa. Giovanni lo dice in una maniera assoluta, amatevi come io vi ho amato, è di una sinteticità enorme. Di nuovo potremmo dire che probabilmente Gesù l'ha detto veramente, cioè Giovanni è quello che è stato capace di capire esattamente le parole di Gesù. O se anche Gesù non l'avesse detta in maniera così sintetica, Giovanni ha capito che Gesù era questo che voleva dire quando parlava continuamente in ciò che diceva, no? E la vera novità, come sapete, non sta in una esagerazione morale, no? Cioè amare il nemico, amare, ma sta nell'essere, avere una tale riserva di amore, di grazia, che è l'amore ricevuto da Cristo, che lì io attingo la forza per amare colui che non mi ama, che è la pienezza dell'amore, no? Ma noi troviamo il suo contrario in 1 Giovanni 2,11 e anche in altri luoghi, ne prendiamo solamente uno sintetico. 1 Giovanni 2,11, dopo che si è detto al versetto 7, carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto fin da principio, il comandamento antico, la parola che avete udito, è tuttavia un comandamento nuovo quello che vi scrivo, il che è vero in Lui, Cristo, e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi. Versetto 11, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Cioè il comandamento dell'odio, del non amore, della mancanza di amore, non è un evento semplicemente morale, ma essere fuori dalla comunione con Dio, essere fuori dal mistero di rivelazione di Dio, fuori dalla salvezza. Quindi c'è l'amore del fratello, come Cristo ci ha amato, c'è l'odio del fratello, che è il grande dramma della vita umana. E io credo che Giovanni ci aiuti veramente con questa semplicità, no? Pensate quando alla fine del Vangelo di Giovanni Gesù domanda a Pietro, mi ami tu? E la domanda, se volete, voi nel sacerdozio ci sarà chiesto, reciterete la liturgia delle ore, sarete disposti a dire quello che la Chiesa dice, volete servire i poveri? In realtà tutte queste potremmo dire, ma tu mi vuoi bene? Tu vuoi bene a me? E tu vuoi bene i fratelli, cioè tu sei disposto a amare sempre comunque i fratelli. Cioè Giovanni arriva ad una sintesi, paragonatela alla domanda dello sposo e della sposa, no? Cioè noi possiamo spezzettare la domanda, ma ti piace come passeremo l'estate, ti piace come staremo con i figli, ti piace come staremo con la suocera, ti piace, e uno può dire dei sì e dei no, ma poi alla fine, ma tu mi vuoi sposare, mi vuoi bene, se vuoi, tu mi ami. C'è una domanda che è semplice, mi ami? Ecco, Giovanni arriva a questa, mi ami, ami i fratelli? Ami me, Cristo, inviato del Padre, e ami i fratelli per cui io sono venuto a dare la vita, a salvare, a morire, no? Se la risposta è sì, ecco, si è nella luce, ecco, Giovanni ha compiuto la sua opera di testimonianza. Se la risposta è no, io non amo, io non lo so. Invece Pietro risponde, Signore, tu sai tutto, tu lo sai che ti voglio bene. È diretto, sempre, è estremamente diretto Giovanni nella sua parola. Ci aiuta anche in questo il tema successivo, che ho intitolato l'Anticristo. È molto interessante sottolineare questa cosa semplicissima che non viene mai ricordata. Giovanni è l'inventore del termine anticristo. Cioè, se voi chiedete chi ha inventato la parola anticristo, è l'evangelista Giovanni. Nel suo corpus Ioanneum, cioè in particolare nelle lettere di Giovanni c'è la parola anticristo, nell'Apocalisse non c'è la parola anticristo, che se ne dica, molti pensano che l'Apocalisse parla dell'anticristo, l'Apocalisse parla dell'anticristo senza usare la parola, no? Perché l'anticristo, cioè perché per Giovanni viene fuori questo termine? Perché, proprio perché Gesù è la rivelazione di Dio, Dio è venuto totalmente, cioè quel Dio che nessuno aveva mai visto ora è presente in Gesù. Chi rifiuta Gesù rifiuta Dio e quindi è l'anticristo. L'anticristo è il nemico di Dio che raggiunge la sua estrema potenza negando che Cristo è venuto, che Cristo è Dio, che Gesù è il Cristo, che Gesù e la sua croce e la sua risurrezione salvano il mondo. Quindi come Giovanni sintetizza tutto nella fede, sintetizza tutto nella parola anticristo. Il dramma del mondo è la lotta fra Cristo e coloro che gli vanno contro. Notate, l'anticristo non poteva esistere prima della venuta di Cristo. Cioè la cosa drammatica è il porsi contro Cristo dopo che è venuto, perché prima, non essendoci il Cristo, non si poteva essere contro Cristo. Per questo il paganesimo è meno pericoloso dal punto di vista teologico e esperienziale da una religione successiva che vieti l'amore di Cristo, perché precedentemente c'era un'indifferenza, c'era un'ignoranza di Cristo, ma non l'odio di Cristo, non il rifiuto esplicito. Giovanni inventa la parola perché serve che ci sia il Cristo perché si sia contro Cristo. Lo troviamo in maniera molto chiara in prima Giovanni 4:2. Andiamo alle lettere di Giovanni, primo Giovanni 1:4:2. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Chiunque riconosce che Gesù Cristo è Dio venuto nella carne, Dio è in lui. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito viene, anzi deve venire nel mondo, anzi è già nel mondo. Cioè Cristo venuto, Cristo rifiutato, a volte dentro la stessa comunità dei credenti. Sapete che l'anticristo non è, in Giovanni non è semplicemente fuori della Chiesa, ma il dramma dell'anticristo è chi, essendo dentro la compagine ecclesiale, essendo battezzato se volete, non professa più che Dio è venuto in Cristo. Noi non riusciamo a capire esattamente se Giovanni sicuramente di fronte a forme giudaizzanti come Paolo, forse dinanzi a forme pregnostiche, sapete che lo gnosticismo è una realtà che è del secondo secolo dopo Cristo, Giovanni siamo verso la fine del primo secolo e lo gnosticismo, lo vedremo poi, supererà Cristo, cioè andrà oltre Cristo, ma c'erano persone che pur avendo accolto in un primo momento il Vangelo non riconoscono più la presenza di Cristo. Notate, questo è bello per ricongiungerlo con Genesi anche, l'anticristo fa capire di nuovo la realtà del peccato originale in maniera più profonda, come non solo assenza di Dio, ma come rifiuto di Dio. Il peccato originale nella sua essenza è il rifiuto di Dio. Qui il rifiuto di Dio raggiunge il suo culmine perché Dio si è totalmente rivelato, quindi mentre il peccato di Adamo è meno grave del peccato che si fa rinnegando la fede e rifiutandolo, perché prima Dio non era pienamente conosciuto, adesso che il suo amore è totalmente presente, l'odio di Cristo è molto più grave. Trovate l'identificazione del male dell'anticristo e del serpente antico in Apocalisse 12:9. Siamo nel corpus Ioanneum, ma non c'è dubbio che è la stessa teologia che viene ripresa con termini anche diversi. Si parla del drago, sapete che nella immagine di Giovanni 12 c'è la donna che partorisce il bambino. La donna non è ancora Maria, è anche Maria, ma la donna è la Chiesa, poi forse lo vedremo, è la Chiesa che nel tempo partorisce Cristo. Continuamente la Chiesa fa nascere Cristo, che è sempre vivo, ma lo fa nascere nel mondo. Pensate cos'è il sacerdozio, vuol dire portare l'Eucaristia nel mondo, cioè quando voi celebrate la Messa Cristo nasce in quella parrocchia, Cristo nasce nella comunità cristiana. La donna partorisce Cristo, il drago vuole divorare il bambino, il drago vuole che Gesù scompaia dal mondo. La sua forza di drago, il male, si manifesta, il maligno non è forte soprattutto contro i poveri, nelle guerre, nelle carestie, nell'odio, nell'omicidio, ma il massimo di male presente è nell'odio verso Gesù. E odiando Gesù c'è l'odio verso i cristiani, cioè il desiderio che Cristo non ci sia fa sì che il drago voglia si scagli contro la donna, contro la Chiesa. Noi dovremmo dirlo ai gruppi così che parlano sempre dell'anticristo: siete già nell'ambito cristiano, cioè chi usa la parola anticristo è un figlio, tragicamente, è un figlio della Chiesa, cioè è qualcuno che sa chi è Cristo. Qualsiasi gruppo usa questo termine sta in realtà utilizzando una parola che è totalmente nostra, cioè solo un cristiano sa di per sé chi è l'anticristo. E il serpente, il drago, si scaglia per divorare la donna dopo che il bambino è stato salvato da Dio, dopo che Cristo ormai non può più essere colpito perché ormai ha attraversato la morte e la risurrezione. E al versetto 12:9 voi trovate scritto: il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Questo grande drago, l'anticristo, che vuole mangiare il bambino e la donna, è il serpente antico. Cioè il tentatore di Genesi si manifesta nella sua pienezza, come Dio si manifesta in pienezza, raggiunge la sua massima potenza, ma la sua massima sconfitta, il serpente antico. Notate, poi lo vedremo ancora, l'Apocalisse riprende Genesi. L'unità della Bibbia, Antico Nuovo Testamento, non è un'invenzione di padri della Chiesa, ma è una realtà della fede cristiana, è degli apostoli, cioè per gli apostoli è evidente che Gesù è la spiegazione dell'Antico Testamento, perché Gesù ha spiegato l'Antico Testamento, perché lui è il vero interprete dell'Antico Testamento. Quindi l'Antico Testamento va letto in maniera cristologica perché Cristo lo ha letto in maniera cristologica e gli apostoli hanno continuato la sua interpretazione, hanno approfondito quello che Cristo gli ha fatto. Se volete solo per un istante, tema enorme, immenso, sapete che la questione del serpente antico è fondamentale, è Agostino che è riuscito a chiarificarla anche con parole comprensibili. Agostino dice che all'origine non c'è un Dio cattivo, non siamo in un dualismo per cui c'è il Dio buono e il Dio cattivo, ma c'è solamente Dio. Cioè la grande domanda di Agostino è: come può esserci il serpente se tutto viene dal Dio buono? Se tutto, gli angeli, gli uomini, il creato, se tutto è buono perché viene dal Dio, come può esistere il male? Da dove viene il serpente? Che cos'è il serpente? Perché c'è l'anticristo? Se Cristo è buono, ponete la domanda ancora, come si fa a non amare Cristo? Cioè, se Cristo è l'amore stesso, come si può non voler bene a Cristo? Come si può non diventare cristiani? Come si può non chiedere il battesimo, non amare la Chiesa, non voler annunziare Cristo? Perché si rifiuta Cristo, no? Domanda di difficile soluzione, no? E Agostino però la trova, meditando le scritture e meditando Genesi. Il male, il maligno, non è Dio, solo Dio è Dio, il maligno è una creatura, per questo è debole, l'anticristo è debole, l'anticristo non è Dio. Anticipiamo quello che diremo sull'Apocalisse, sapete che il numero 666 è un segno di debolezza, cioè nell'Apocalisse 12 è il numero della forza, dire 666 vuol dire la metà di 12, cioè vuol dire è una mezza cartuccia, si dice una mezza tacca, cioè è un modo di prendere in giro il maligno è una mezza tacca, non arriva neanche, è la metà del bene, è niente, è una mezza cartuccia, una cosa che non vale niente, cioè è un mezzono si dice, no? E poi continuerà il testo dell'Apocalisse, e è il nome di un uomo, perché è l'imperatore che si è fatto prendere dal serpente antico e che attacca i cristiani. Morirà, cioè tutti coloro che si pongono a servizio dell'anticristo moriranno, vivranno 70, 80, 90 anni, poi dopo o li uccidono o si invecchiano, si becca un tumore, muoiono. Cioè l'anticristo si crede forte, vuole far credere al mondo di essere forte, ma in realtà è un 6, non è un 12. È un mezz'uomo, non è Dio, no? Che cosa fa il serpente antico, che è lo stesso meccanismo dell'anticristo? Il serpente antico è una libera creatura, la teologia della Chiesa dirà è un angelo, è il più bello degli angeli, che quindi è bellissimo, cioè è meraviglioso, cioè è una creatura, un angelo è una cosa meravigliosa, così come un uomo è una creatura meravigliosa, ma questa creatura volta le spalle a Dio, cioè rifiuta Dio e gli dice tu sei il mio nemico. Il male, dirà Agostino, è l'assenza di bene, anzi direi in maniera più profonda, è non semplicemente l'assenza, ma è il rifiuto del bene. Cioè se Dio è il bene, se io rifiuto Dio, io mi trovo solo senza il bene, mi trovo solo con la morte. Cioè chi rifiuta Dio rifiuta l'unico bene che c'è, perché Dio è il bene. Se io rifiuto totalmente Dio, quindi rifiuto il comando dell'amore, rifiuto l'amore dei fratelli, se io rifiuto Dio mi trovo nella morte, nel buio. Il serpente antico è colui che diffida di Dio. La scrittura lo chiama l'ingannatore. Il serpente inganna dicendo che Dio inganna, cioè dice che inganna l'unico che dice la verità. Se l'unico che dice la verità è, io lo definisco ingannatore, io mi trovo io nell'inganno, mi trovo io nella morte. Ratzinger, in un testo meraviglioso degli anni 60, che poi è stato ripreso da Casper, lo definisce così il maligno, una definizione straordinariamente sintetica, la persona nella forma della non persona. Che cosa vuol dire la persona nella forma della non persona? Cioè il maligno è uno che è personale, cioè non è una cosa, non è un tavolo, non è un sasso, è come un angelo, è uno che ti cerca per farti cadere, va a toccare la tua invidia, la tua debolezza nella castità, la tua rabbia, il tuo egoismo, la tua pigrizia, la tua gola, il tuo odio, la tua pentego, cioè ti cerca personale. Il dramma del maligno è che è personale, non è una cosa, si muove andando a cercare, a studiare esattamente il tuo punto debole, quindi è persona, cioè il maligno è persona. Ma perché nella forma della non persona? Perché noi siamo persone, perché ci vogliamo bene, cioè se voi volete dire perché lui è persona, perché lui vuol bene alla sua parrocchia, ai suoi fratelli, a voi, alla comunità, cioè noi, più noi abbiamo relazioni con gli altri, più noi siamo persone, cioè noi ci cerchiamo per amarci, per diventare amici, per volerci bene. Il maligno cerca tutti e non c'è una sola persona a cui voglia bene. Il maligno non vuol bene a nessuno. Il serpente antico vuole solo uccidere. È infastidito dalla gioia, dalla vita, dall'amicizia, dal matrimonio, dalla figliolanza, dalla fede, dalla carità. Non sopporta che la gente stia bene. Questo è, capite, il rivoltato. Cioè, Dio è il bene, il maligno si è talmente rivoltato da Dio che non vede più, è rimasto senza l'amore, senza il bene, non lo vuole più accogliere. Questo è il dramma del serpente antico, no? E infatti ad Adamo ed Eva gli mette subito un'ombra su Eva, cioè gli dice ma non sarà che Dio vuole impedirvi di essere felici? Cioè lui comincia dicendo delle bugie, cioè dicendo che Dio, che è il bene, potrebbe essere il male, mette il sospetto su Dio, no? E cosa fa il serpente nel Nuovo Testamento? Getta il sospetto su Cristo. Cristo non è il figlio di Dio venuto a salvarvi. Cristo non è Dio che è venuto in mezzo. Cristo non è l'amore. Cristo non lo dovete seguire. Cristo dovete lasciarlo. Cristo dovete abbandonarlo. E non dovete amare i fratelli. Dovete odiare i fratelli. Cioè, l'anticristo è colui che replica a livello potenziato il peccato di origine. e appare infatti, come sapete, nei Vangeli, questo è conforme in tutti i quattro Vangeli, appare nella Getsemani, appare al momento della predicazione, quando Cristo comincia a predicare la tentazione del deserto, e appare al momento del Getsemani, della crocifissione, del momento, cioè cerca di fermare Cristo, non riesce a fermare Cristo l'amore, e allora si scaglia contro coloro che seguono Cristo. Dante ne ha dato un'immagine straordinaria del serpente antico, di Lucifero, dell'anticristo. Lo sapete che lo pone, è un'immagine straziante nella sua forza, nella sua bellezza, lo pone conficcato nel ghiaccio, come sapete, no? Cioè per Dante un'immagine poetica fortissima non sta nel fuoco. Perché se stesse nel fuoco ci sarebbe comunque un po' di amore, cioè il fuoco, non è che ci sta il fuoco, ma nell'immagine del fuoco c'è il calore, c'è la luce, no? Cioè il fuoco brilla. Qual è il dramma di Lucifero, il dramma secondo Dante in cui è caduto Bruto, Giuda, eccetera? No? Sapete che il peccato più grave per Dante è tradire l'amore, non è tradire per amore, come sarebbe Paolo e Francesca, il peccato meno grave nella commedia di Dante, perché loro hanno fatto un peccato mortale, stanno nell'inferno, ma in fondo hanno peccato per amore. Invece il peccato di Giuda, di Bruto e di Lucifero per eccellenza, hanno pugnalato alle spalle colui che li amava, cioè hanno rinnegato l'amore baciando chi li stava amando. Pensate, se volete, anche a livello esperienziale, cosa deve provare una donna che scopre che il suo marito il giorno prima l'ha baciata in bocca e un'ora prima era andata a letto con un'altra, o viceversa, una donna con il marito. Cos'è il tradimento, no? Cioè, di una persona che si sente amata e scopre che l'altro dietro ti dice ti amo e in realtà ti sta tradendo, no? Cioè, ti sta sorridendo ma dietro ti sta scavando la fossa, no? Pensate al tradimento dell'amicizia, cioè uno che vi sta vicino per farvi cadere, no? Il dramma è il ghiaccio, cioè Lucifero è agghiacciante, è agghiacciato, cioè in lui è talmente morto l'amore, perché lo ha rifiutato, che non c'è più un filo di calore, un filo di luce. Se volete, basterebbe che Lucifero amasse una creatura, sarebbe già salvo, sarebbe già uscito dall'inferno. Cioè, se Lucifero riuscisse a dire a Dio perdonami, ti amo Cristo, se riuscisse a dire ad un fratello ti aiuto e non ti voglio, il dramma di Lucifero è che non ama nessuno e per questo è ghiaccio. E voi capite che allora l'anticristo ci fa capire anche cos'è il male, no? Cioè il male è questo ghiaccio, cioè quando noi vediamo che una persona non ama, vediamo una persona che non crede, che non spera, che non perdona, che non riceve il perdono, cioè una persona si inaridisce, si chiude in se stessa senza più credere nella relazione. L'anticristo è il grande nemico di Cristo. Questa parola la inventa Giovanni, cioè Giovanni fa capire l'odio che c'è fra il maligno e Cristo. Ripeto, anche gli altri sinottici lo sanno, cioè sanno che è stato il maligno che ha fatto sì, non perché Giuda era predestinato, ricordiamolo sempre, Giuda non era predestinato, non c'era nessun bisogno che Giuda tradisse, Gesù sarebbe stato ucciso comunque perché il Sinedrio aveva già deciso la morte, no? Ma che un apostolo, che uno dei dodici, che l'amico di Gesù, uno dei dodici amici, sia lui a baciarlo e a tradirlo, è chiaro che lì è intervenuto il male in persona, che ha fatto sì che una persona non desse, un amico di Cristo lo rinnegasse, un amico di Cristo lo tradisse. Allora, voi trovate in maniera molto forte nel Vangelo, nell'epistolario giovanneo, la parola anticristo, mentre trovate la parola maligno nel Vangelo e trovate appunto questa spiegazione in Apocalisse. Prendete ancora 1 Giovanni 2,18, prima lettera di Giovanni 2,18. Eccoci. Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da questo che conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti in mezzo a noi, ma non erano del le nostre, cioè si vede che questi odiatori di Cristo sono stati nelle file della Chiesa, no? Cioè sono persone che hanno intuito che era Cristo, ma poi dopo lo hanno rinnegato. Ma capite che in questo dire che l'anticristo è l'anticristo, già si sta dicendo di nuovo la sua debolezza. Ritorno sul 666, no? Cioè, l'anticristo è destinato a essere sconfitto. Vedremo la prossima volta che l'Apocalisse non è un libro terribile, è un libro consolatorio. Cioè, l'Apocalisse è un libro che dice: l'anticristo ti vuole far credere di essere Dio, ma è una mezza tacca. Ed è Cristo e la Chiesa. Alla fine della storia solo chi è cristiano, solo chi ha vissuto anche misteriosamente un legame con Cristo e con la Chiesa, non è solo questo, se resterà solo la Chiesa, resterà solo Cristo e i suoi. Tutto ciò che non appartiene a Cristo e ai suoi, tutto ciò che è male, tutto ciò che è contro Dio, tutto ciò che è odio del fratello e odio di Dio, tutto questo scomparirà. Quindi il messaggio è che l'anticristo non è forte. È forte, ma è molto meno forte di quello che vuole far credere. Sapete che la spiritualità cristiana dirà a più riprese che il male è contento di due opposte situazioni: è contento dei materialisti che negano l'esistenza del maligno e quindi non se ne difendono, cioè ci sono persone che pensano che non ci sia la tentazione, non ci sia il male, ci sia il peccato, e quindi ci cascano dietro a capofitto. E l'altro grande alleato del maligno sono coloro che ne hanno sono talmente presi dall'idea del male che sono fissati e non credono più in Dio, cioè sono presi dal male. Invece la fede cristiana dice: vedi com'è squallido l'anticristo, cioè c'è l'amore e lui lo rifiuta. Prendi l'amore, che è molto più bello, l'amore è molto più forte, è molto più bello, è la vittoria. Cioè noi sconfiggiamo il male attraverso la fede in Cristo, attraverso l'amore per il fratello. Cioè, non abbiamo l'occhio puntato sull'anticristo. L'anticristo è secondario rispetto a Cristo. Non è originario, solo Dio è originario, solo Cristo è originario. Il male, e il maligno, il serpente antico e l'anticristo sono il dire di no all'unica cosa che è vera, che esiste, che è il bene. Che è Dio, che è la salvezza, che è la vita, che è la risurrezione, che è Cristo, che è la Trinità. Questo è ciò che esiste. Infatti il maligno può solo distruggere, non può costruire niente. Cioè il maligno non ha la capacità di fare una sola cosa. Può semplicemente rovinare l'opera di Dio. Il suo desiderio è rovinare ciò che Dio fa, ma non può fare niente, perché non ama. Solo chi ama, solo chi crede può fare. Chi non ama non ha nessun potere. Ma c'è una sfumatura ulteriore, interessantissima, dell'anticristo e di Giovanni, che ci fa ancora capire come Giovanni è preciso nel capire che Cristo è veramente tutto. Cioè per Giovanni, ma lo stesso per i sinottici, per Paolo, Cristo è tutto, perché è Dio che si rivela. Lo troviamo nella seconda lettera di Giovanni, versetti 7-9, 2 Giovanni 7-9. Come sapete, la seconda e la terza lettera di Giovanni sono solo un capitolo, non si dice 1, 7, 9, perché sono talmente pochi versetti che si dicono solo i versetti. Sono probabilmente di un autore diverso dalla prima lettera, è difficile dire chi è l'autore di ogni singola, cioè è una persona che è della scuola giovannea, ma è anche diverso, cioè che ne so, uno scriba, è un discepolo, è un catechista, è un presbitero, non si sa, è molto difficile dire. Si chiama il presbitero, quindi è un prete, tutte e due le lettere cominciano, cioè io il presbitero, c'è già la parola presbitero, anziano, da cui viene la nostra parola prete, ma è difficilissimo dire chi è esattamente poi questo presbitero in relazione al discepolo Giovanni, se è lo stesso, se non lo è, eccetera, no? Ma a noi questo in questo momento non interessa. E andiamo al versetto 7, dice così: poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Qui la prima parola che si usa è seduttore, ti seduce per cercare di non farti credere che Gesù è venuto nella carne. Notate il prologo di Giovanni, il verbo si è fatto carne, qui non si usa la parola verbo, che troviamo solo nel Vangelo di Giovanni, ma si dice Gesù venuto nella carne, cioè è la stessa teologia con delle parole leggermente diverse, no? Ecco il seduttore e l'anticristo. Il seduttore è l'anticristo, l'anticristo è il seduttore. Fate attenzione a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello che avete conseguito, ma possiate ricevere una ricompensa piena. E qui il versetto straordinario: chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi si attiene alla dottrina possiede il Padre e il Figlio. Qui è interessante che il rifiuto di Cristo non viene visto come un rifiuto, se volete, frontale. Tu Cristo non sei venuto, non sei Dio, non sei venuto nella carne, non sei Cristo, non sei il Salvatore, non sei l'amore. Qui il rifiuto è più sottile. Qualcuno parla già di un testo pregnostico, cioè probabilmente stava maturando nella comunità giovannea una delle correnti che poi sfoceranno nel secondo secolo nell'ognosticismo in senso pieno. Che cosa dice l'ognosticismo, che è un'eresia cristiana? Cioè l'ognosticismo viene dopo il cristianesimo. L'ognosticismo viene colpito dal mistero delle tre persone trinitarie, eccetera. L'ognosticismo arriva a dire: Cristo è bello, Cristo è importante, Cristo è vero, Cristo è Dio, per gli gnostici è chiarissimo che Cristo è Dio, ma Gesù non è la pienezza di Dio, cioè Dio si trova oltre Gesù, cioè per avere la pienezza di Dio non basta Gesù, bisogna superarlo, bisogna prendere Gesù più un'altra cosa, bisogna andare oltre, cioè Cristo non è sufficiente. Quindi Cristo non viene negato in maniera frontale come fa l'anticristo che lo vuole mangiare, ma viene inglobato e dentro un contesto che è più ampio. Cristo è buono, però tu per essere salvato devi anche credere a certa dottrina gnostica, devi anche prendere, eccetera. Pensate oggi a cosa dice la New Age, no? La New Age, che è una forma banalizzata del gnosticismo antico, è molto banale come sapete, no? Non c'è un attacco frontale. Però dice sì, Gesù, ma tu non ti starà a preoccupare troppo della confessione, del battesimo, la cosa importante è che leggi questo santone, che fai questa meditazione in questo modo, che fai. Cioè, è questa cosa in più che ti fa salvo, non è essere cristiano. Cioè ti ingloba il cristianesimo dentro una cosa che la comprende, e questa cosa più grande è Dio, non è Cristo. Questa è l'idea che tanti hanno, no? Cioè, Cristo di per sé non è male, è uno dei tanti. Ma se io prendo altre divinità, altri messaggeri, altri profeti, altri illuminati, Dio è presente in questa marmellata in cui ognuno mette qualcosa che Cristo non ha. Questo è l'anticristo, dice Giovanni, cioè l'anticristo dice che in Cristo non c'è tutto. Che Cristo non è la pienezza della rivelazione di Dio, non è la pienezza della salvezza, non è la pienezza dell'amore. Ho bisogno di un di più. Questo è un versetto straordinario per capire il dramma già della Chiesa antica e il dramma che la Chiesa vivrà in tutti i tempi, no? Pensate a San Paolo quando nella lettera ai Colossesi dice: in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Cioè nel corpo di Cristo, siamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, mi sembra, versetto 9, in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Non è che ne manca un pezzetto, cioè tutta. Perché se non ci fosse tutta, Dio non sarebbe venuto, noi saremmo ancora nell'attesa del Messia, non saremmo ancora salvati. La fede cristiana dice che in Gesù c'è tutto, non manca niente. Solo questo è adeguato per Giovanni alla fede, solo questa è la risposta coerente a ciò che Cristo è ed è stato. Non c'è, non ci può essere qualcosa che manca in Cristo. Allora qui l'anticristo è qualcosa di più sfumato, ma per certi aspetti di ancora più pericoloso, perché quando uno ti attacca dall'esterno ti puoi difendere. Quando uno ti prende alle spalle e ti dice, ti accarezza e ti dice sì, va bene, però, cioè sì, ma. Sapete che spesso anche noi nel linguaggio, no? Diciamo, se noi parliamo sempre così, hai detto bene, ma. Quello che noi vogliamo dire, quello che viene dopo, non è hai detto bene, cioè a noi interessa il ma, il però. Sì, però, il però è quello che noi, con cui noi, questo avviene nei rapporti di coppia, nell'amicizia, cioè dove uno e l'altro capisce che ti sta fregando, perché l'accento non sta sul siamo d'accordo, l'accento sta sul non siamo d'accordo. E la seconda lettera di Giovanni dice: chi va oltre non possiede Cristo, e non possedendo Cristo non possiede Dio, non c'ha più Dio, cioè se io vado oltre Cristo non ho Dio, ho perso Dio, non ce l'ho più Dio. Ancora, tappa successiva, che ci porta sempre nello stesso filone, così pian piano ragioniamo come a spirale, girando intorno alle cose, vedendole, approfondendole, no? Giovanni ci dà una chiave a partire da Cristo, cioè questo è Cristo e Giovanni ce lo illumina, di che cos'è allora lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è veramente lo Spirito di Cristo. Pensate quando nel Vangelo, nei discorsi dell'ultima cena, ci sono 5 annunzi della venuta dello Spirito Santo. Gesù dice: io sono il Consolatore, il Paraclito, cioè Dio ha mandato me come Paraclito per voi, ma vi manderà un altro Paraclito. Qual è il ruolo di questo altro Paraclito? Cioè il fatto che venga un altro. Che cosa vuol dire? Che Cristo non basta? Cioè che lo Spirito Santo ci porterà a allontanarci dal cristianesimo? Chi è questo altro Paraclito? Sapete che nella storia della Chiesa, l'ho studiato Ratzinger quando era giovane, c'è il famoso Gioacchino da Fiore che arriva a fare una storia della Chiesa divisa in 3 periodi, cioè il periodo del Padre, l'Antico Testamento, il periodo di Cristo, il Nuovo Testamento, verrà un'altra storia, il periodo dello Spirito Santo, in cui sarà superato Cristo, come c'è il rapporto nuovo Antico Testamento, il nuovo è molto diverso dall'antico, pur essendo in comunione, quando Cristo verrà scomparirà ciò che è fallace, la Chiesa, il papato, il sacerdozio. Il Gioacchino Fiore non diceva questo, ma nelle interpretazioni ereticali di Gioacchino, la terza età dello Spirito è un'età che nega l'età di Cristo, nega l'età neotestamentale, no? E invece lo Spirito è colui che prende del mio e ve lo annuncia, cioè lo Spirito non ha altro da dire che riportare alla vita la memoria di Cristo. Egli vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Avete qui citati i versetti, cioè lo Spirito è lo Spirito che ci permette di vivere Cristo nel nostro tempo. Ci permette di essere cristiani avendo Cristo con noi nel nostro tempo. San Paolo avrà un'espressione particolarissima, l'ha studiata Romano Penna in un enorme volume interessantissimo, lo chiamerà lo Spirito Santo, l'Agios Pneuma, lo chiama lo Spirito tu Cristo, lo Spirito di Cristo, cioè lo Spirito non è qualcosa di, è lo Spirito di Cristo. È lo Spirito che ha fatto sì che Cristo si incarnasse, è lo Spirito che ha guidato Cristo, è lo Spirito che permette alla Chiesa di vivere l'opera del Cristo nel tempo. E lo Spirito certo rinnova anche, ma non rinnova mai stravolgendo e innovando, cioè lo Spirito riporta Cristo in ogni nuova situazione storica, permette che il Cristo sia sempre presente, permette che Cristo sia presente al mutare del tempo, quindi lo Spirito rende anche nuovo, ma senza mai andare oltre Gesù, cioè nessuna epoca potrà mai dire di essere andata oltre Gesù Cristo, proprio perché Cristo è la pienezza, Cristo è tutto, quindi lo Spirito non può portare oltre il Cristo, no? E voi capite allora anche perché in Giovanni, in maniera peculiare, è fortissima la sottolineatura sacramentale. Non si dà fede senza l'acqua, non si dà fede senza il sangue. Se voi non mangerete il mio corpo non avrete la vita eterna. Cioè, la fede non è mai fede semplicemente in Cristo, ma è fede in Cristo che si incontra nello Spirito dentro i sacramenti. Non c'è ancora la parola sacramento chiaramente in Giovanni, ma c'è l'accentuazione dell'acqua, dello spirito, del corpo, del sangue che bisogna bere, mangiare, di essere battezzati e così via, no? Questo è peculiare, serve la carne del sacramento, perché nella carne del sacramento noi incontriamo la presenza viva di Cristo che ci viene data dallo Spirito Santo. Vi ho messo qui 2 testi che sono moderni ma vi riportano questa realtà fondamentale. Origene d'Alessandria, il grande Origene che poi è morto invece a Cesarea Marittima in Palestina, scriveva: a che ti serve che il Cristo sia venuto un tempo nella carne se non è venuto nella tua carne? Cioè non basta che Cristo sia venuto una volta nel mondo, ma Cristo deve venire oggi nella tua vita. Sì, è perché Cristo viene oggi nella tua vita che tu sei salvo, cioè la fede è fede in Cristo venuto allora e nella sua presenza sacramentale nella Chiesa oggi. Questa è l'opera dello Spirito. La fede non è mai fede solo in Cristo, ma è fede nella possibilità di incontrare Cristo nella Chiesa. E Angelo Silesio, un mistico del XVII secolo, diceva: mille volte nascesse Cristo a Betlemme, ma non in te, sei perduto in eterno. Per questo la fede nella presenza eucaristica di Cristo, la fede nella presenza nel battesimo, la fede nella presenza nella parola di Cristo, nella presenza di Cristo che oggi vi chiama al sacerdozio, che oggi vi dà una vocazione. Cioè, se Cristo fosse venuto ma non fosse oggi Lui il Signore della vita, la nostra vita non avrebbe legame con Cristo. Se voi prendete le immagini della fede, sapete che sono delle immagini bellissime dappertutto, delle tre virtù teologali, la fede è rappresentata sempre come una donna che ha in una mano la croce e in un'altra il calice. Cioè, Cristo morto e risorto e il calice dell'Eucaristia in cui Cristo morto e risorto è presente oggi. Cioè, sono due presenze di Cristo. Se non è vera l'incarnazione, l'anticristo può negare l'incarnazione, e allora se Cristo non è venuto l'Eucaristia è falsa. Cioè, se Cristo non è veramente figlio di Dio, non è morto per me, non è risorto, allora la mia fede è falsa, l'anticristo ha ragione. Ma se Cristo è venuto allora e non viene oggi, altrettanto la mia fede è vana, è vuota, è inutile, perché io non posso avere accesso alla sua vita. Giovanni sottolinea che dal fianco squarciato di Cristo scendono il sangue e l'acqua. Tutti i padri della Chiesa hanno riletto in quella uscita, collegandolo a tutti gli altri testi giovanei come Nicodemo, il battesimo, l'acqua, eccetera, questa presenza salvifica di Cristo nell'acqua e nel sangue che vengono continuamente ridonati nel cammino della Chiesa. Anche in questo Giovanni è antignostico, potremmo dire, sebbene la gnosi, ripeto, non ci sia ancora, ma la gnosi negherà il valore del sacramento. La gnosi non dice andatevi a confessare, dirà cercate, studiate, leggete, meditate, no? Il cristianesimo dice confessati, mangia l'Eucaristia, vai la domenica a messa, vivi aderente alla Chiesa. Perché nel ministero della Chiesa e nella vita della Chiesa lo Spirito è presente nella vita della Chiesa, è presente dove la Chiesa è, lì è lo Spirito. Non c'è una Chiesa oltre Cristo e oltre lo Spirito, ma lì è presente tutto. Concludiamo con l'ultimo punto, il discepolo che Gesù amava. Come sapete c'è questa espressione straordinaria, per tre volte nel Vangelo di Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Anzi, due volte in due passaggi vicini, tre volte ma in due passaggi vicini. No? Chi è questo discepolo che Gesù amava? Per noi è veramente difficile dirlo in maniera scientifica assolutamente certa, ma vi dico di cosa siamo certi, no? Cioè, gli studiosi dibattono se questo discepolo è veramente Giovanni, l'apostolo che parla di se stesso in maniera, se volete, si schernisce e dice sarei io, ma... oppure un altro che parla di Giovanni, oppure è difficilissimo dire che esattamente chi abbia scritto questa espressione e che cosa intenda precisamente, no? Nella seconda finale, in 21-24, voi leggete, perché il Vangelo di Giovanni ha due finali, cioè è chiaro che ha avuto due edizioni, il Vangelo di Giovanni è stato edito due volte. Finisce una prima volta, c'è una prima conclusione, poi c'è un altro capitolo che è stato evidentemente aggiunto dopo e può darsi che chi ha aggiunto l'ultimo capitolo abbia cambiato alcune parti. Nella seconda finale si dice, questo è il discepolo che dice il vero, e noi sappiamo che dice il vero, cioè è evidente in questo e noi sappiamo che dice il vero, che nella redazione finale di Giovanni è intervenuto un noi comunitario, un noi di una scuola teologica, qualcuno che ha preso una tradizione e ha aggiunto qualcosa. Sappiamo che la redazione finale del Vangelo di Giovanni probabilmente avviene dopo il 90 d.C., perché nel 90 d.C. si ipotizza, ma è tutto sul filo dell'incertezza, che la sinagoga abbia scomunicato i cristiani. Voi sapete che nel primo secolo non sono i cristiani a scomunicare gli ebrei, ma il contrario. Allora si pensa che intorno all'anno 90 gli ebrei, che erano religio licita, cioè gli ebrei potevano essere ebrei senza dover fare i sacrifici all'imperatore e potevano quindi non fare il militare, eccetera, no? Nel 90 gli ebrei dicono: i cristiani non possono più entrare nelle sinagoghe, li scomunicano, non sono più ebrei, perché la loro fede è idolatrica, cioè la loro fede in Cristo è fuori dall'ebraismo, quindi li mandano fuori dalle sinagoghe e automaticamente il cristianesimo diventa una religione perseguitabile da parte dell'impero romano, perché non è più protetta dallo studio di religio licita, no? In Giovanni noi abbiamo un eco in tre versetti, 9:22, 12:42 e 16:12, dove c'è il termine aposinagogos, che vuol dire scomunicato dalla sinagoga. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Allora, questa potrebbe essere una parola che Gesù ha detto, ma gli esegeti pensano piuttosto che sia una parola di un redattore di Giovanni vissuto dopo l'anno 90, che è stato scomunicato, cacciato via dalle sinagoghe ebraiche, no? Sapete che nella famosa Birkata Minim, la maledizione dei separati, che è la tredicesima benedizione dell'antica preghiera delle 18 benedizioni ebraiche, c'è la maledizione di coloro che sono i separati, cioè tutti pensano siano i cristiani, cioè è una preghiera che ogni retto ebreo in quel periodo doveva recitare, e ci sono tutte le benedizioni, c'è una maledizione contro i cristiani che sono usciti dalla sinagoga. Però come possiamo capire in maniera spirituale e poi storica di affidabilità questo discepolo che Gesù amava? Direi in due modi. Innanzitutto noi possiamo capire che veramente Gesù, nel suo amore, aveva un modo particolare di amare ognuno. Cioè il suo amore non era uniforme. Non era informe. Gesù voleva veramente bene a tutti i suoi apostoli, a tutte le donne del seguito, a tutti i discepoli, 72, a tutti. Però il suo rapporto con le persone era così peculiare che c'erano alcuni che avevano un rapporto veramente di amicizia particolare. Ma era un'amicizia così grande, così vera, così limpida, che non era contro le altre amicizie. Non era, come noi diremmo, l'amichetto del cuore, che è il mio amichetto, la mia amichetta, che crea gelosie. Cioè, questo rapporto unico che c'era fra Gesù e il discepolo amato era un rapporto vero, reale, che era a servizio dell'intera comunità. Cioè, loro se la intendevano, si parlava, Gesù era contento. E voi sapete che Giovanni, il discepolo Gesù amava, ha questa espressione particolarissima, si ricorda nell'ultima cena che è quello che mette la sua testa sul petto di Gesù, cioè lo tocca con la testa, si piega e è come se lo si mettesse come un bambino dentro il suo seno, dentro le sue braccia. Come Cristo è nel seno del Padre, così il discepolo prediletto è nel seno di Cristo, cioè si mette vicino a Lui, no? Solo quell'ignorante in malafede di Dan Brown può pensare che lì è la Maddalena, no? Cioè è veramente una bestemmia storica, spirituale, cioè lì è Giovanni, che essendo il più giovane viene sempre avvisato con i capelli lunghi, e Leonardo da Vinci lo sa benissimo, cioè Giovanni, Pietro gli dice: chiediglielo tu, perché tu sei quello a cui Gesù vuole bene. Quindi è chiaro che quel discepolo è Giovanni, cioè il discepolo è chiaramente Giovanni, e Giovanni si tocca a Gesù, ha un rapporto tattile, corporeo con Cristo, no? Un sacerdote che io conosco, di cui ho grande stima, e trovate un suo articolo su questo, sugli scritti, si chiama Achille Tronconi, è un sacerdote di Savona, lui ha scritto un articolo che è spirituale, non è un articolo esegetico, ma secondo me la sua intuizione è molto interessante. Forse Gesù amava, cioè il fatto che quello fosse il discepolo amato, vuole dire anche una cosa molto semplice, che Gesù sapeva che Giovanni lo capiva. Cioè lo amava non solo perché non è il suo prediletto, il suo cocco, ma lui sentiva che quando parlava Giovanni, era Giovanni che amava Gesù, cioè non era solo Gesù che amava molto Giovanni, ma Gesù amava molto Giovanni perché Giovanni amava molto Gesù. Cioè il rapporto di amicizia, sapete che l'amicizia è una reciprocità, non si può essere amici di uno che non c'è amico. Mentre io posso essere innamorato di uno che non è innamorato di me, io non posso essere amico senza che l'altro sia mio amico, cioè siamo in due. Gesù, questo sacerdote dice questa cosa semplicissima, quando l'ho letta a me è piaciuta moltissimo, ma non sarà che Giovanni era il discepolo prediletto anche perché Gesù parlava e diceva dai suoi occhi vedo che mi sta amando, cioè sentiva che Giovanni lo amava tantissimo, sentiva che Giovanni era veramente uno che gli avrebbe dato la vita, che lo capiva, diceva un soffio e Giovanni se la ricordava, se la scriveva nel cuore, cioè c'era questo rapporto straordinariamente unico fra Giovanni e Gesù, no? Io penso che sia così, cioè il Vangelo di Giovanni è esattamente la testimonianza di questo, cioè di uno che è stato come gli altri dodici ma ha capito di più. Non che gli altri non abbiano capito, hanno capito tutti le stesse cose, ma Giovanni le capisce con un'essenzialità, ha la capacità di dircele con una freschezza, con una sintesi che solamente uno che vuole molto bene, uno che ha una che mette veramente la sua testa sul suo petto, dice io lo so chi è Gesù, è inutile, non dobbiamo giocare, io lo capisco, voi anche un po' mi capite tutti, ma lui è quello che mi capisce e io gli voglio bene. Ma a livello storico, questo è fondamentale, non solo avere un'ipotesi spirituale di questa cosa, per me è vero questo anche a livello storico, come sapete noi abbiamo un'ancora molto forte, molto chiara, che è Dei Verbum 18. Se voi andate in Dei Verbum 18, voi trovate questa affermazione fondamentale del Concilio: i quattro Vangeli, il Vangelo quadriforme, è di origine apostolica. Cioè che cosa vuol dire? Il Concilio non impegna il dogma, non impegna la fede nel dire se veramente il Vangelo di Giovanni l'ha scritto Giovanni o un discepolo, l'Apocalisse, cioè chi ha scritto ogni singolo libro e come ci sono state più persone che hanno questo, gli studiosi possono tranquillamente discuterne, non sono eretici. Se uno dice Giovanni, chi ha scritto il Vangelo non è il discepolo amato, cioè su questo si può discutere. Ma se uno dice che il Vangelo di Giovanni non è di origine apostolica, questi è eretico, questi è uscito dalla fede. Cioè, la garanzia non è su chi è il singolo autore o redattore, ma è che quello che il Vangelo trasmette viene dagli apostoli. Quindi se anche fosse un discepolo di un discepolo, fosse una cerchia di discepoli, fosse la cosa fondamentale è che quello che è scritto lì è di origine apostolica. Lo spiego con un esempio molto semplice, voi prendete degli appunti, no? I Vangeli nascono come degli scritti, voi a vostra volta racconterete delle altre cose, eccetera, nelle parrocchie, c'erano altri che... Mettiamo che fra tre generazioni, senza più che voi direte una cosa che avete sentito dire da me, da Don Andrea, da Rettore, da un concetto, cioè la direte, l'avrà detta un altro... quando la terza generazione arrivasse a scrivere quella cosa... Le persone che hanno sentito, vi hanno sentito parlare, che sono vive, se quella cosa scritta fosse diversa da quello che hanno ascoltato, direbbero ma no, Don Andrea non ha mai detto che il Vangelo di Giovanni è un'invenzione, che non è storico, che non è interessante. Don Andrea ha detto esattamente il contrario, cioè il testo scritto non può negare la tradizione orale, anzi il testo scritto viene accettato nelle comunità esattamente perché la comunità lo ritiene conforme alla tradizione apostolica che ha ricevuto a voce. Voi sapete che viene prima la tradizione e poi la scrittura, esattamente il contrario di quello che si pensa. Non è che c'è prima la Bibbia e poi, ma è ciò che è originale, la tradizione. La scrittura viene riconosciuta come canonica a partire dalla tradizione orale. Siccome io ho sentito Cristo, e Giovanni stesso dice, Gesù ha fatto molte più cose che non è stato possibile scrivere, perché se noi scrivessimo tutto quello che Gesù ha fatto non sarebbero contenute in un libro, non sarebbe possibile. La comunità che ha sentito molte più cose di Gesù, da Giovanni, da Pietro, da Paolo, da altri apostoli, da discepoli, dalle donne, da Maria, eccetera, quando sente, quando viene scritto il Vangelo, lo sente proclamare e dice questo è conforme a ciò che gli apostoli ci hanno detto, questo è realmente il Gesù che noi abbiamo ricevuto. Allora, questo è dogma di fede, cioè se uno nega la solidità storica dell'insieme del messaggio neotestamentario dei Vangeli è fuori dalla Chiesa, è fuori dalla fede, mentre è libera la discussione sulla singola attribuzione di un singolo Vangelo, di un capitolo, di un versetto, della storia delle redazioni, della forma. Qui gli soggetti possono tranquillamente spaziare, discutere, anzi tutto quello che fanno è estremamente interessante.